Leggeremo Giovanni capitolo 14 dal versetto 15 al versetto 26. Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore perché sia con voi per sempre. Lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, tornerò da voi. Ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi ha i miei comandamenti li osserva, quello mi ama, e chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a lui. Giuda, non l'Iscariota, gli domandò: Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo? Gesù gli rispose: Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi udite non è mia, ma del Padre mio che mi ha mandato. Vi ho dette queste cose stando ancora con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Preghiamo. Signore Padre Santo, ancora una volta vogliamo ringraziarti, Signore, per questa mattinata. Abbiamo avuto modo di ricordare la tua opera. E Signore, benedici questo tempo nel quale ci accostiamo alla predica della Tua parola. Signore, abbiamo bisogno di Te, Signore, in questo tempo. Riconosciamo che la Tua parola è la verità, Signore. È un tempo nel quale la Tua grazia si diffonde in noi attraverso, Signore, queste parole. In Cristo Gesù. Amen. Questa mattina, vi avviso, ci accosteremo a una meravigliosa, incredibile e complessa verità. Una verità che riguarda una relazione molto complessa. E viviamo in un mondo dove le relazioni ormai sono complesse, ormai le relazioni non sono più semplicemente tra marito e moglie, ma si sono allargate. Ma non è di questa relazione complessa che parleremo questa mattina. Se io vi dovessi fare una domanda e vi chiedessi: pensate mai al paradiso? Forse sì, sappiamo che chi ha fede in un certo modo è proiettata verso il paradiso, e la domanda è: come te lo immagini il paradiso? E noi, ognuno di noi avrà un pensiero. Pensiamo tutti che possa essere un posto meraviglioso, un luogo dove non ci sarà più tutte le preoccupazioni che abbiamo avuto sulla vita. Non ci sarà più la morte, non ci sarà più il dolore, non ci sarà più la sofferenza. La Bibbia dice che il paradiso è un luogo, ma non è la cosa più importante del paradiso. Dalla scrittura sappiamo che in paradiso coloro che vi entreranno avranno un'occupazione, continueranno a lavorare. È una bella notizia, nonostante noi pensiamo che il lavoro sia una maledizione. Non sarà un luogo dove ci si annoia, ci saranno compiti e responsabilità diverse. Anche in questo la Bibbia ci dà alcune notizie, ci dà delle informazioni, ma anche questa non è la cosa più importante del paradiso. Il paradiso è sì un luogo, è sì un posto, è sì un posto dove saremo occupati, ma la realtà più grande del paradiso è che ci sarà una relazione perfetta. E questa relazione riguarderà Dio e il credente. In paradiso avremo un corpo rigenerato. Non si ammalerà, non si invecchierà, non finirà mai, soprattutto sarà libero dal peccato, ma la cosa più importante è che godremo della divinità, della sua presenza e di tutta questa complessa relazione tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E il credente parteciperà a questa relazione. E io non riesco a immaginare minimamente a cosa, come sarà questa incredibile relazione. Eppure questa relazione non inizia in paradiso, ma inizia qua, sulla terra. Questa realtà è una realtà che è anticipata nel credente e non è una realtà per tutti. Abbiamo iniziato a leggere il Vangelo di Giovanni dal capitolo 15. Noi sappiamo che siamo in occasione dell'ultima cena, Gesù sta istruendo i suoi e sono le ultime ore che passerà con i suoi, dopodiché lui sarà arrestato e morirà alla croce. Sta istruendo i suoi. Sono ore nel quali c'è un lunghissimo insegnamento che inizia dal capitolo 13 e finisce nel versetto 17, che riguarda questa meravigliosa e complessa relazione. È un discorso nel quale Gesù sta facendo un sacco di promesse per i suoi discepoli. Sappiamo che l'atmosfera quella sera non era un'atmosfera gioiosa, perché Gesù aveva detto che li avrebbe abbandonati, che c'erano tra di loro, c'era un traditore, che alcuni di loro, che praticamente tutti loro avrebbero fatto naufragio, e quindi la situazione non era molto favorevole. E qua al versetto 15 Gesù dice: se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. E la domanda è: perché fa questo presupposto qua, quando il discorso sta andando tutta in un'altra direzione? Questa realtà è continuamente inserita in un contesto dove il tema non è l'ubbidienza del credente. Gesù non sta parlando dell'ubbidienza del credente. E la ripete più volte nel suo discorso. Al versetto 21 dice: chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. Al 23: se uno mi ama, osserverà la mia parola. E al 24: chi non mi ama non osserva la mia parola. Come detto, il tema dominante, perché noi ovviamente prendiamo questo tema, lo spezzettiamo settimana dopo settimana, ma vi invito a leggerlo tutto ad un fiato, perché comprenderete la meraviglia di questo passo. E il tema appunto di questo passo sono le promesse di Gesù per i suoi, sono il suo, in un certo modo, ultimo testamento spirituale. E queste promesse sono indirizzate per coloro che lo amano. Non sono promesse per il mondo, non sono promesse per tutta l'umanità, sono promesse che riguardano solo coloro che lo amano e che hanno instaurato con lui una relazione. Gesù è venuto per salvare il mondo, ma non tutto il mondo sarà salvato. E non dipende perché Gesù ha una salvezza limitata, perché Gesù ha la possibilità di salvare tutto il mondo. Queste promesse non sono per coloro che si professano cristiani, non è semplicemente una confessione di fede, sono per chi ha una vera relazione con Gesù. Non significa che questa relazione riguardi i credenti perfetti. Sappiamo che esiste la realtà del peccato, sappiamo che esiste anche la realtà del perdono dal peccato. Per giovedì scorso abbiamo studiato Davide, la vita di Davide. Attraverso la vita di Davide abbiamo visto che Davide si considerava un uomo dal cuore integro, ma questo non significava che la sua vita fosse una vita modello. Davide commise un sacco di peccati, ma aveva il cuore, aveva una relazione con Dio e tornava e ritornava alla verità di Dio. Eppure, come abbiamo detto, una relazione è tale se ci sono due o più soggetti che si relazionano, si legano tra di loro. Eppure quella sera, come detto, i discepoli pensavano che la loro relazione con Gesù fosse arrivata alla fine. Ormai sapevano che lui aveva detto io torno al Padre e in un certo modo stavano provando solitudine. La morte annunciata poi avrebbe messo fine in maniera definitiva ai loro occhi a questa relazione. Ed erano turbati per questa notizia incredibile del fatto che non solo li lasciava, ma che lui sarebbe morto. E possiamo dire che loro lo amavano, anche se non lo amavano ovviamente di un amore perfetto, non avevano ancora capito fino in fondo chi fosse veramente lui, ma erano tristi per il fatto che lo avrebbero perduto. E provavano smarrimento per il futuro che avevano di fronte, paura di rimanere soli. Era la fine di un periodo sicuro, come abbiamo avuto modo di vedere la volta scorsa. Nei 3 anni con Gesù loro avevano sperimentato una sicurezza anche fisica, perché nessuna malattia, niente, nessuno era riuscito a far male a loro. E quindi questa fine di questa relazione, Gesù se ne sarebbe andato e sarebbe stata la fine di un periodo sicuro. E quindi avevano davanti un futuro caratterizzato dall'incertezza. Non avrebbero avuto più nessuna guida e forse se si guardavano indietro alla storia di Israele, in un certo modo potevano invidiare il fatto che ne so, nel deserto Israele aveva almeno una nuvola, una qualche presenza. Loro praticamente sarebbero stati soli. Ma la domanda è, erano davvero soli? Sarebbero rimasti veramente da soli? Se loro lo hanno amato veramente, seguiranno le sue parole e avranno fede, perché Gesù aveva chiesto abbiate fede in me e abbiate fede in Dio. Gesù li sta aprendo a un futuro diverso da quello che loro avevano sperimentato fino adesso. Non un futuro incerto, ma un futuro con tante sicurezze. Sebbene non riuscissero a capire ancora fino in fondo ciò che Gesù stava dicendo. E sebbene non lo vedranno più fisicamente, in un certo modo Gesù sta dicendo che la loro relazione andrà avanti. Sarà diversa e in un certo modo diventa anche più complessa. Dovranno credere a questo cambiamento. Dovranno credere che questo cambiamento fa parte del piano perfetto di Dio. Dovranno avere fede nelle parole di Gesù e osservare tutto ciò che gli viene comandato. E quella sera Gesù gli disse che non saranno soli, perché questa loro relazione non sarà più direttamente con Gesù, ma con tutta la Trinità, con tutta la Trinità. La croce non avrebbe interrotto questa relazione. La relazione andava avanti, come detto, in maniera diversa. E non avranno più la presenza fisica di Gesù, eppure Gesù sta promettendo loro che la divinità sarebbe stata con loro e in loro. Guardate il versetto 17. Gesù dice, io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore perché stia sempre con voi per sempre. Gesù pregherà il Padre ed io darà un altro consolatore. Perciò abbiamo già la prima di queste promesse dove ai discepoli viene prospettata la presenza di un qualcuno che viene chiamato da Gesù un altro consolatore. La domanda è, cosa significa un altro? Ed è molto interessante, purtroppo in italiano non abbiamo questo aiuto, ma nella versione greca abbiamo 2 parole che identificano altro. C'è la parola heteros, che significa un altro di un genere diverso, cioè non so se siamo, non so, ci sono oggi, non so, dal punto di vista sessuale, gli eterosessuali, etero, altro sessuale. Hai una relazione con un altro sesso, e c'è la parola halos che significa un altro dello stesso genere. In questo caso la parola è halos. Significa che questo altro che avrebbe sostituito Gesù era dello stesso genere di Gesù. E poi lo chiama Gesù, lo chiama consolatore, in greco paracletos, non ci dice niente, dobbiamo studiare questo senso profondo della parola paracleto. Paracleto è uno che sta al tuo fianco per aiutarti, uno che sta al tuo fianco per avvocarti, una sorta di avvocato, di difensore, colui che si prende cura di te e cammina al tuo fianco. Perciò questo sostituto, questo altro consolatore, secondo le parole di Gesù, è un altro che è uguale a Gesù, è in grado di prendere il suo posto, è in grado di rendere efficace la sua opera. E sebbene diverso, sarà come avere Gesù al loro fianco. Credevano che attraverso Gesù potevano conoscere le cose di Dio. Pensate, in 3 anni quanti insegnamenti hanno potuto ascoltare, quante domande possono aver rivolte a Gesù e Gesù può avere risposto a loro. Adesso Gesù annuncia un altro consolatore che permetterà le stesse cose. Finché, come detto, i discepoli erano con Gesù, erano rimasti con lui, si sentivano al sicuro, non avevano, come detto, solo sperimentato sicurezza fisica, ma avevano sperimentato sicurezza alle loro domande, sebbene non le comprendessero molte le risposte che Gesù dava loro. E sebbene avessero frainteso molte volte le sue parole, pensate, ogni domanda che loro avevano potuto rivolgere a Gesù aveva sempre una risposta. E quindi avevano la conoscenza di Dio a loro disposizione e non c'erano quesiti irrisolti. Gesù perciò promise lo Spirito affinché i discepoli potessero continuare il percorso iniziato con lui. E Gesù non voleva che si perdessero. Pregherà che rimangano uniti, che siano uno. E Gesù sapeva che se fossero rimasti da soli, in pratica avrebbero fatto naufragio. Senza una guida, senza un aiuto, si sarebbero allontanati. E sappiamo già dal capitolo 24 sulla via di Emmaus, ci sono alcuni discepoli che erano delusi per la morte di Gesù e se ne tornavano a casa, e nel capitolo di Giovanni 21 Pietro e i compagni erano tornati alle loro cose e a pescare. Quindi avevano bisogno di un aiuto, avevano bisogno ancora di una sorta di presenza. Gesù li amava e li avrebbe amati fino alla fine. Perciò non li avrebbe lasciati soli, non li stava abbandonando secondo un senso umano, li stava consegnando alle cure dello Spirito Santo. Al versetto 18 dice: non vi lascerò orfani. Gesù sapeva questo e promise perciò un altro consolatore. Avrebbe preso il suo posto per continuare ciò che era iniziato 3 anni prima. E noi sappiamo, noi abbiamo un enorme vantaggio rispetto ai discepoli quella sera, perché abbiamo molte conoscenze su chi è lo Spirito Santo. Sappiamo che lo Spirito istruisce i discepoli, che lo Spirito Santo dà forza al discepolo, che li intercede per loro. Lo Spirito Santo non è, come affermano i testimoni di Geova, uno spirito o una forza impersonale. La Scrittura associa allo Spirito Santo tutte le caratteristiche di Dio e di una persona. Lo Spirito Santo ha intelligenza, infatti conosce le cose di Dio in 1 Corinzi 2:11, intercede per i santi in Romani 8:27, distribuisce i doni e dà una volontà in 1 Corinzi 12. Paolo dice che non rattristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Quindi lo Spirito Santo può essere ingannato. Atti capitolo 5, quando Anania e Safira ingannano la Chiesa versando meno del dovuto, in un certo modo Pietro dice: perché vi siete messi in mente di ingannare lo Spirito Santo. E la Bibbia insegna la perfetta divinità dello Spirito, lo associa al Padre, al Figlio, possiede tutti gli attributi divini. Sappiamo che compie le opere che solo Dio può compiere, è impegnato nella creazione, rigenera i credenti, santifica i credenti e infine ispira le scritture. La differenza di Gesù è che non sarà in un corpo, non sarà in una forma visibile. Gesù è sceso sulla terra e ha preso un corpo umano. Eppure Gesù dice, sarà sempre con voi. Al versetto 17 Gesù lo chiama lo Spirito della verità. Significa che la sua funzione sarà, il suo compito sarà quello di rivelare ancora verità spirituale ai discepoli. E pensate che solo nello stesso capitolo, al versetto 6, Gesù stesso si era dichiarato lui stesso la verità, adesso Gesù sta chiamando lo Spirito Santo lo Spirito della verità. Questo Spirito della verità che il mondo, secondo Gesù, non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Pensate che Gesù non promise quella sera ai suoi discepoli un aiuto pratico nella vita di tutti i giorni. Non promise protezione, non garantì la loro incolumità, abbiamo già anticipato la volta scorsa, che anzi prospetterà persecuzione, anche morte per molti di loro. E pensate, noi pensiamo che la nostra sicurezza fisica sia la cosa più importante, ma per Dio non lo è. Gesù promise un aiuto per la conoscenza della verità. La vera necessità del discepolo non era la loro vita, i loro progetti del loro regno messianico, la loro necessità è che comprendessero tutte le verità su Dio, che continuassero a conoscere così come avevano passato 3 anni con Gesù, adesso con lo Spirito Santo avrebbero continuato a essere immersi nelle sue verità. E pensate, lo Spirito Santo continuerà a insegnare loro chi è Gesù, chi era Dio, chi è lo Spirito, insegnare le verità del piano di Dio, quando sappiamo che in quel momento le attese erano diverse, insegnare le verità su una vita trasformata sulla parola di Dio, insegnare le verità sul peccato mostrando il fallimento della legge, insegnare le verità su cosa Gesù li aveva chiamati a fare e a proclamare nel mondo, perché li manderà nel mondo. Avevano bisogno di comprendere tutte queste promesse, questi compiti, che non erano terreni, ma spirituali. E avevano bisogno della verità per comprendere che la relazione con Dio non si sarebbe basata sulla giustizia. Fuori di loro c'era un mondo che pensava di avere una relazione con Dio perché loro facevano esattamente tutto quello che comandava, ma il cuore non apparteneva a Dio. Avevano bisogno della verità che da sempre Dio aveva salvato l'uomo per grazia e non per opere. Quindi questo spirito di verità non sarebbe stato per tutti, ma solo per alcuni. Coloro che non sono rigenerati non lo ricevono perché non lo vedono e non lo conoscono. E allo stesso modo, nei 3 anni di ministero di Gesù, Gesù non era stato riconosciuto da molti. Infatti Giovanni scrive che egli era nel mondo, il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. Paolo scrive che l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché esse sono pazzia per lui e non le può conoscere perché devono essere giudicate spiritualmente. Ma Gesù disse, voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Lo conoscevano perché fino a quel momento, in un certo modo, lo Spirito della verità nei 3 anni che erano stati con Gesù era stato con loro. E Gesù adesso promette, sarà in voi. E poi guardate nei versetti che seguono quante promesse il Signore Gesù fa. Al versetto 18 dice, non vi lascerò orfani, tornerò da voi. E poi dice, ancora un po' il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. E in quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. E poi al versetto 21, chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama, e chi mi ama sarà amato dal Padre mio e io lo amerò e mi manifesterò a lui. Quindi la morte non toglierà Gesù ai discepoli, lo rivedranno e sarà molto più di una semplice visione soprannaturale, perché Gesù dice io vivo e voi vivrete. Gesù resusciterà, e questa non è la sola verità, dice che sarebbe tornato per dare loro la vita. Non significa che anche loro sarebbero morti, non sta parlando della loro resurrezione, ma della vita spirituale. La vita eterna non inizia con la morte, inizia con la fede in Cristo. E allo stesso tempo lo Spirito viene a dimorare nel credente. Ma non solo, viene a rendere convinzione che Gesù è nel Padre, che i discepoli sono nel Figlio, voi in me e Gesù in loro. E la domanda è, come potevano capire i discepoli questa verità? Mamma mia, sono parole molto che mischiano un sacco di fattori. Sono comprensibili intellettualmente, hanno una logica umana queste parole. Puoi comprendere che Gesù è nel Padre e il Padre in Gesù? Riesci a capire come lo Spirito possa essere in te? Lo vedi? Lo senti? Sei investito forse da un potere soprannaturale? Cosa ti rende evidente questa cosa? Sarà che dopo lo Spirito che dimora in te sarai capace di fare qualcosa di soprannaturale? E siamo di fronte a delle meravigliose verità. Non sono parole difficili, perché il senso della frase è semplice, sono difficili da comprendere, sono difficili da credere, sono difficili perché superano la nostra più fervida immaginazione e comprensione. Ma i discepoli non erano chiamati a capire, ma a credere a queste parole. Queste parole vanno semplicemente accettate senza tanti giri di parole, mostrano una realtà che non possiamo comprendere. Dobbiamo avere fede così come sono state scritte. E Gesù continuerà nel versetto 25 dicendo «Vi ho detto queste cose stando ancora con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto». Perciò Gesù non si aspettava che quella sera loro comprendessero tutto quello che stava dicendo. Al capitolo 16 dice «Ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono ora alla vostra portata». È come se stesse parlando, cioè per noi è più semplice queste parole perché, ripeto, noi abbiamo tutto il Nuovo Testamento che ci aiuta in questa verità, ma per loro erano di fronte a un futuro che era ancora in un certo modo da scrivere. Perciò Gesù li sta rimandando a un futuro nel quale sarebbero stati aiutati. Lo Spirito gli avrebbe insegnato ogni cosa e gli avrebbe ricordato tutto quello che Gesù aveva detto loro in questi 3 anni. Lo Spirito li avrebbe illuminati alla luce della croce. Loro non potevano capire il senso della croce, ma lo Spirito Santo gli insegnerà il perché della croce, di questo piano di redenzione che si sarebbe compiuto nel sacrificio di Cristo. Infatti, alla croce Gesù poté dire «Tutto è compiuto». Quindi la guida soprannaturale dello Spirito avrebbe permesso di comprendere la persona e l'opera di Cristo. E attraverso questa opera nascerà il Nuovo Testamento. Queste verità saranno messe per iscritto e le abbiamo oggi noi sotto i nostri occhi. Infatti Pietro scriverà nella sua prima epistola al capitolo 1, versetto 20 e 21, sappiate prima di tutto questo, che nessuna profezia della Scrittura proviene da una interpretazione personale. Infatti nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo. Ecco che Pietro potrà scrivere e avrà capito tutte queste verità. Infatti, armati di queste verità e accompagnati dalla presenza di Dio, loro conquisteranno il mondo da seguaci paurosi perché lo abbandoneranno, conquisteranno il mondo fino ad accettare la morte. E Gesù volle portare pace nel cuore dei propri discepoli e lo fece attraverso queste e altre promesse che vedremo. Ma per trovare pace quella sera i discepoli avrebbero dovuto conservare queste parole. La loro relazione andava avanti e proseguiva attraverso lo Spirito prima di essere portati in cielo. Ma queste promesse erano solo per loro? Più tardi Gesù dirà: non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola. Ciò significa che queste parole hanno ancora oggi un impatto dopo 2000 anni. Noi siamo coloro che hanno creduto ai discepoli dei discepoli dei discepoli dei discepoli e ancora abbiamo l'impatto di queste promesse. Cosa ci insegna tutto ciò? Che essere cristiani significa avere una relazione con Dio, con Gesù e con lo Spirito. Come loro hanno una relazione tra di loro, nella Trinità, anche il credente entra in questa relazione. Essere cristiani non è seguire delle regole. Ah, io faccio questo o non faccio altro. Essere cristiano significa avere un cuore conquistato da Dio e che vive per Dio. E la relazione inizia al momento della fede salvifica. La vita divina entra in te. Molte religioni cercano il contatto con la divinità. Lo ricercano attraverso esperienze di vario genere. Nel passato c'erano dei culti che implicavano anche la sessualità, perché pensavano che nella prostituzione sacra l'uomo partecipasse alla creazione. Cercavano il contatto, molti cercano il contatto attraverso uso di sostanze o droghe che alterano la ragione. Cercano la relazione con Dio attraverso stati di meditazione o di svuotamento intellettuale nel quale cercano di comprendere una qualche voce che provenga dal cielo. Oppure altri la cercano attraverso contatti con entità soprannaturali, angeli, demoni, spiriti, chiamateli come volete. Altri la cercano in luoghi particolari ritenuti più idonei o migliori per incontrare Dio. E in un certo modo tutto questo ha influenzato anche la Chiesa. Ci sono libri che promettono di sperimentare Dio, oppure ci sono predicazioni che invitano a delle riunioni o a digiuni o a privazioni perché attraverso queste pratiche tu sei vicino a Dio. A volte si usa la lode e si dice: ah, la lode era meravigliosa, ho sentito la presenza di Dio. Ma trovi tutto questo nel discorso di Gesù ai suoi discepoli. Trovi tutto questo nelle ultime parole che Gesù ha dato come testamento spirituale ai suoi. Gesù forse diede istruzioni su dove o come trovare la sua presenza e quella di Dio? O che qualche esperienza avrebbe aperto le porte a rivelazioni superiori? O che la relazione con Dio si sarebbe verificato in uno stato di alterazione e entusiasmo? Gesù quella sera promise semplicemente lo Spirito della verità. Una relazione con Lui che gli avrebbe ricordato tutto quello che Gesù aveva detto loro. L'esperienza di Dio si concretizza nella verità. Non solo nella verità, ma nell'ubbidienza a questa verità. Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Il cristiano non ha bisogno di incontrare la divinità, perché come abbiamo letto, per chi crede, per chi ha riconosciuto Gesù come Salvatore e lo riconosce come proprio Signore, la divinità è in te. Hai il Consolatore sempre in te. Lui è la luce di Dio che ti guida nella verità. Se vuoi sentire la voce di Dio, semplicemente oggi noi non abbiamo altro che aprire questo libro. Ovviamente non va letto in maniera mistica, casuale, chissà oggi cosa Dio mi dirà, e poi leggo che Davide guardò Bezzabea e posso essere indirizzato ovviamente a fare delle cose stupide, ma questa verità va presa secondo l'intento che Dio ha dato ai suoi autori. Quindi questo incontro che il cristiano che ha con Dio non è una cosa mistica, una cosa casuale, ma usa la nostra intelligenza perché è nella verità. E la presenza di Dio è sempre in noi, ed è non solo Dio è nella Chiesa, non solo Dio è quando noi facciamo gli studi, ma anche quando siamo a casa, 24 ore su 24, mentre lavori, mentre guidi la macchina, mentre giochi, mentre guardi la televisione, lo Spirito è in te. A volte preghiamo chiedendo a Dio di stare con noi, ma secondo queste parole è sempre in noi. Gesù disse: se uno mi ama, osserverà la mia parola, il Padre mio l'amerà e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Dio è sempre in te se credi in Gesù. Lui non ti abbandonerà e non ti lascerà. Niente e nessuno possono interrompere questa relazione. Infatti Paolo scriverà: non sapete che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Perciò Paolo scriveva: sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutta la gloria di Dio. Dio è sempre con noi. E quale incredibile e stupenda verità! Il cristiano ha una relazione con Dio che inizia al momento della fede. E sono verità meravigliose. Non hai bisogno di niente e nessuno per stare con Dio. Dio non si incontra in un luogo, in un posto, nella chiesa, 2 ore la domenica mattina. È ovunque ed è dentro di te. Lui ti vuole guidare alla sua verità. Sono promesse che donano pace, perché Gesù dice: io vi do come il mondo, in un modo diverso, non come il mondo dà. Perciò ringraziamo Dio in preghiera per queste meravigliose opere, avendo la consapevolezza e anche la responsabilità che Dio, per il credente, per coloro che credono, vive in noi e ci aiuta a comprendere le sue verità. Preghiamo. Signore, questo passo non è semplice. Esprime realtà che superano la nostra mente. Ma Signore, siamo chiamati ad avere fede in queste parole. E Signore, per coloro che credono, è una meravigliosa certezza sapere che Tu sei sempre con noi, che Tu ci vuoi guidare, che Tu vuoi portare pace nei nostri cuori, perché, Signore, Tu ci chiami al Tuo piano, Signore, e a vivere, Signore, in perfetta relazione con Te. Signore, Abbiamo bisogno veramente dello Spirito per essere guidati in queste verità. Riconosco, Signore, che sono complesse, però al tempo stesso siamo chiamati a semplicemente a credere che esistono, perché la Tua parola è verità, Signore. E vogliamo ringraziarti per queste stupende promesse e anche, Signore, con la consapevolezza che Tu ci sei fuori di qua in ogni cosa. E, Signore, che lo Spirito ci possa guidare in ogni momento della nostra settimana, avendo la consapevolezza che Tu ci vuoi guidare per il nostro bene. In Cristo Gesù. Amen. Amen.